Noi Maria, cari amici, eccoci in questa nostra nuova trasmissione dedicata alla meditazione sulla passione e sulla morte di nostro Signore Gesù Cristo in questa settimana santa, nella quale la stessa liturgia ci porta alla celebrazione della passione e della morte e poi della risurrezione di nostro Signore. Bene, cari amici. Abbiamo sentito come Gesù ormai si accorge che il tempo a sua disposizione per predicare l'avvento del regno di Dio, questo tempo sta giungendo alla fine. Intorno a sé che cosa vede il nostro Signore? Vede i farisei, i dottori della legge, soprattutto il Sinedrio, che lo osteggiano, lo invidiano, lo denigrano e sente intorno a sé un clima di odio che monta, quindi una opposizione odiosa crescente, sia da parte dei dottori della legge, sia da parte di quelli che gli stavano più vicini, nel senso che ce n'era uno solo, per la verità, che era Giuda, che Gesù conosceva benissimo fin dall'inizio e che lo avrebbe tradito. Allora, davanti a questa perfidia umana, qual è l'atteggiamento di nostro Signore Gesù Cristo? Diventa ancora più dolce, diventa ancora più amabile, diventa ancora, le sue parole sono sempre più piene di compassione, piene di dolore per quello che sta succedendo. In effetti, come hanno notato altri che hanno meditato sulla passione di nostro Signore, Gesù già soffriva moltissimo, ma soffriva per amore, perché sapeva che doveva portare su di sé, fino al sacrificio, le nostre iniquità. E vedere che nel fare questo, anziché essere, non dico aiutato, ma come minimo amato per questo suo sacrificio imminente, vedeva invece montare intorno a sé l'odio, l'opposizione, la revulsa. Difatti, che cosa vediamo nelle ultime fasi della passione di nostro Signore, anzi nelle prime fasi della passione di Gesù? Vediamo per esempio che il Sinedrio faceva dei conciliaboli, faceva delle riunioni per ucciderlo. Il tema della discussione era quello di levarlo da mezzo. Lui sapeva anche questo. Ma che cosa fa? Fa il contrario. Si raccoglie con i suoi nell'ultima cena per lasciarci il segno più grande del suo amore verso di noi, la Santissima Eucaristia, per istituire il sacerdozio, per congedarsi dai suoi, mangiando con loro la Pasqua, immolando se stesso insieme ai suoi apostoli e discepoli. Nel Sinedrio lo voleva sopprimere perché era geloso della sua grandezza, del suo prestigio, della sua santità, del suo profetismo. E lui che cosa fa? Fa il contrario. Anziché essere geloso e quindi superbo, orgoglioso, che cosa fa? Si prostra ai piedi dei suoi discepoli, nei quali siamo rappresentati tutti noi, e lava i piedi, ci lava i piedi, ecco il nostro Signore. quindi all'odio, alla revolta, alla gelosia, all'invidia, alla trama omicida, lui che cosa oppone? Offerta, amore. E questo è veramente, fa ancora più grande la figura di nostro Signore, addirittura più grande di quella che potremmo immaginare, no? sul Tabor. Ecco, quindi diciamo proprio si risalta ancora più la sua santità proprio in questo clima di conflitto, di opposizione, di tradimento. Ancora i dottori della legge hanno per lui delle parole sprezzanti: chi credi di essere tu più grande del nostro padre Abramo? E invece Gesù reagisce con delle parole sempre più dolci, sempre più accoglienti, e qui vediamo l'onnipotenza di Dio, perché qui sta la grandezza, no? Del perseguitato, del santo, del martire. E allora che cosa accade proprio da un punto di vista cronologico? Vediamo che mentre Gesù si riunisce con i suoi per mangiare la Pasqua, contemporaneamente si riuniva il Sinedrio, ecco, sempre con la solita agenda, cioè volevano agire contro Gesù per levarlo da mezzo, come sta scritto anche nelle profezie. E a un certo punto che cosa accade? Nell'ultima cena sappiamo che a un certo punto, lo leggiamo nel Vangelo di San Luca, proprio durante la cena pasquale, a un certo punto Gesù istituisce la Santa Eucaristia, quindi praticamente fece questo miracolo dei miracoli di diventare pane e vino, e quindi la trasformazione delle specie del pane e del vino nel suo corpo, santo, anima e divinità. E appena dopo, ma su questo non c'è proprio una perfetta concordanza, ma appena dopo annuncia il tradimento di Giuda. San Luca la vede proprio così: dopo l'istituzione dell'Eucaristia, dice nostro Signore, secondo il Vangelo di San Luca, che ecco la mano di chi mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. E poi sappiamo che tutti cominciano a dire: sono forse io, non sono forse io. Fermiamoci un attimo, cari amici, perché questo tradimento di Giuda, che poi segna il precipitare degli eventi, questo tradimento di Giuda, cari amici, è per noi una grande lezione di amore da parte di Gesù e di odio da parte dell'uomo. E qui possiamo avere inizialmente l'atteggiamento di spettatori, ma come vedremo, è meglio che non ci sentiamo estranei, ecco, a queste vicende che stanno per accadere. Dicevo che contemporaneamente alla riunione, nell'ultima cena, c'era questa riunione del Sinedrio. Giuda esce fuori, il Vangelo di San Giovanni ce lo dice, era notte, addirittura si dice nel Vangelo di San Giovanni che Satana era entrato in Giuda. Giuda va al Sinedrio, picchia alla porta dove erano riuniti i Sinedriti, questi aprono e si trovano davanti questo apostolo scelto da Gesù fra i 12 apostoli, Giuda Iscariota. Don Dolindo Ruotolo osserva che ci doveva essere già una certa familiarità, ecco, tra o comunque una non era una persona estranea, lo conoscevano a Giuda. Forse avevano già parlato prima. Ad ogni buon conto, questa volta, in quella notte, questa riunione straordinaria del Sinedrio, Giuda va a negoziare la vendita di Gesù per 30 denari, una cifra irrisoria. Fermiamoci e domandiamoci perché. Come mai? Che cosa era successo? Un fatto è certo, che Gesù, tradito da Giuda, sapeva benissimo quello che stava per fare, anzi addirittura gli dice quello che devi fare, farlo al più presto, questo così sta scritto nei Vangeli, e leggeva nel cuore di Giuda odio. Nel cuore di Giuda c'era l'odio, anzi, con un'analisi molto accurata, psicologica, molti esegeti dicono che Giuda non solo non amava Gesù, ecco, diciamo così, ma era in qualche modo pieno di rabbia e pieno di noia. I discorsi di Gesù probabilmente lo annoiavano, li trovava fuori tema. Lui avrebbe voluto, ma non è soltanto questo, vedere nel Redentore colui che riscattava, no? Il popolo israelita dalla schiavitù materiale dovuta al giogo di Roma, in Israele. Però sarebbe troppo riduttivo, no? Dare a Giuda le vesti del patriota che rimane deluso dal mancato liberatore. Siamo troppo indulgenti anche nel pensare questo nei confronti di Giuda. Giuda in realtà, cari amici, diciamo bene come stanno le cose, rappresenta il prototipo del traditore. Quindi non sopportava più Gesù, non condivideva quello che diceva, quello che faceva, pur assistendo alle varie funzioni, no, di nostro Signore in mezzo ai suoi, si era riempito di perfidia e quindi rimaneva lì per non andarsene, probabilmente, ed era indispettito. Non so se ricordiamo appunto tutti quello che accadde con la questione della donna che rompe il vasetto di alabastro pieno di profumo di puro nardo sul capo di Gesù. Qui c'è l'insurrezione di Giuda che dice: ah, avremmo potuto evitare questo spreco vendendo questo profumo e dando il ricavato ai poveri. In realtà lui era ladro, quindi anche questo ci dicono i Vangeli. Quindi non amava più Gesù. Era perfido, era ladro. Com'è diventato Giuda tutto questo prima di tradire Gesù? Non all'improvviso, vedete, non all'improvviso. Giuda ci era diventato piano piano. E qua dobbiamo veramente condividere quello che ci dice Don Dolindo. Questo stato d'animo in Giuda si era formato partendo dalle piccole infedeltà. Ecco qui la grande lezione, capisci? Giuda cominciò a rubare, Giuda cominciò a dubitare, Giuda non era più orgoglioso, come invece erano orgogliosi della figura di Gesù, loro maestro, tutti gli altri. Tutti gli altri apostoli che amavano nostro Signore, forse non tanto quanto sarebbe stato necessario, come ci mostra anche la vicenda, come ci mostra anche la vicenda di San Pietro, però in Giuda di amore non ce n'era più. E tutto era iniziato con le piccole infedeltà. questa ribellione al comportamento di Gesù quando viene inondato di profumi. Vedete, non capiva più, Giuda, non capiva più. O forse non aveva mai capito il gesto e la grandezza anche del gesto della donna, no? Ci dice Nostro Signore, guardate che quando sarà diffuso il Vangelo, il nome di questa donna rimarrà a conoscenza di tutta l'umanità per quello che ha fatto stasera. Perché era un atto d'amore, perché era analogo a quello che aveva fatto la peccatrice che aveva pianto sui piedi di Gesù e li aveva lavati con le lacrime e li aveva asciugati con i suoi capelli, perché il cuore è duro, vedete, tutto questo è assurdo, è incomprensibile, perché il cuore non è più un cuore di carne, è un cuore di pietra. E Giuda piano piano, piano piano, si era guadagnato questo cuore di pietra, fino al punto che San Luca dice chiaramente, Satana era entrato in lui. E qui abbiamo la consumazione di questo tradimento. Sappiamo che Giuda partì, la notte era discesa, c'era questa calma dolce, malinconica, dice San Giovanni, nella quale Gesù aveva concluso l'ultima cena. E invece Giuda si era recata alla riunione straordinaria del Sinedrio. Speriamo che Giuda fosse assente, ma non lo sapremo proprio con certezza durante l'istituzione della Santa Eucaristia, perché altrimenti avrebbe anche fatto un altro peccato mortale, avrebbe mangiato corpo, sangue, anima di Nostro Signore, pur avendo nel cuore Satana. Che cosa dice Gesù davanti a tutto questo? Ora è glorificato il Figlio dell'uomo e Dio è glorificato in lui. E se Dio è glorificato in lui, egli altresì lo glorificherà in se medesimo e subito lo glorificherà. Cioè, Gesù ci dice che il tradimento di Giuda è la sua glorificazione. Guardate, questo ci fa commuovere fino al midollo, diciamo, perché quando uno si sente colpito con un tradimento, tutto pensa, fuorché che quella sia una glorificazione. Invece Gesù ce lo dice, questa è la glorificazione. Perché? L'accettazione da parte di Dio, non solo del tradimento, ma di tutti i tradimenti, di tutti i peccati, Dio non li impedisce perché li brucia nel suo amore. Pensate un po'. Quindi anche il tradimento di Giuda è gloria del Figlio di Dio. Permessa naturalmente da Dio Padre. Qualcuno poi si chiede, e qui entriamo in un piccolo inciso, ma qualcuno avrebbe dovuto tradire Gesù perché altrimenti, eccetera, eccetera. Ma se ricordiamo le parole che leggiamo nei Vangeli, qui sta anche scritto che il figlio dell'uomo è tradito così come sta scritto, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Ecco, meglio per lui che non fosse mai nato. Allora queste parole di nostro Signore Gesù ci dicono una cosa importantissima. Giuda era perfettamente responsabile delle sue azioni e libero nel compierle, anche se tutto stava scritto. Perché questo, cari amici? Perché nel momento in cui Giuda decideva e poi tradì Gesù, era perfettamente libero. Non c'era nessuna coercizione, nessuno lo ha minacciato, nessuno gli ha estorto 30 denari. Ecco perché, nonostante ci sia la prescienza di Dio di tutti i nostri peccati, noi siamo completamente responsabili dei nostri peccati, perché li facciamo in piena libertà. Ricordiamoci questo, cari amici, nessuno di noi è mai costretto a fare un peccato. Allora, tutte queste illazioni, tutte queste lucubrazioni mentali sul fatto che qualcuno avrebbe dovuto tradire dunque la figura di una, così come hanno fatto gli esegeti atei dei Vangeli, lasciano il tempo che trovano. Meglio per lui se non fosse mai nato. Meglio per Pilato, forse, se non fosse mai nato. Meglio per noi se non fossimo mai nati, anziché morire nel peccato mortale, anziché morire in stato di peccato mortale. Meglio per noi se non fossimo mai nati. Tutto questo, cari amici, si leggeva negli occhi di Cristo. Ecco. E allora l'esempio di Giuda per noi è emblematico, didascalico. Per noi è un insegnamento, ecco, perché ci fa comprendere come la cosa peggiore che si possa vivere, la cosa peggiore che si possa presentare nella vita dell'uomo, è l'ostinazione nel peccato. Non il peccato, ma l'ostinazione nel peccato. Perché tutto diventa gloria di Dio se di questo peccato noi siamo pentiti e siamo tornati in grazia di Dio. Tutto il resto è disperazione in Giuda e in coloro che tradiscono nostro Signore. Invece Gesù si alza per consegnarsi a coloro che lo venivano a catturare, capeggiati proprio da Giuda, il cui segno, il bacio col quale lui identifica nostro Signore, è rimasto non solo nella storia della salvezza, ma nella storia dell'umanità. Con un bacio noi tradiamo alcune volte nostro Signore Gesù Cristo. Ma questo sarà il tema della prossima nostra meditazione. Ave Maria, a risentirci a domani.